Leggiamo le letture, io direi prima le leggiamo e poi dopo io provo a commentarle, a dirvi un po' come le vedo io. E allora, Yolanda legge la prima,
Libro della Sapienza,
Giovanni il Salmo, Domenico il Seconda e poi a seguire Silvia legge il Vangelo. Vai.
Allora, dal Libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono.
Ascoltiamo il Salmo, che è il Salmo 29.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera, ospite è il pianto, e al mattino la gioia. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti rendo grazie per sempre.
Seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo, seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi.
Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Parola di Dio.
Adesso ascoltiamo il Vangelo tratto da Marco.
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca ad altra riva, gli si erano attorno a molta folla e gli stavano in mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti nemici, vendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. e subito gli si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato i miei vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto quel gesto. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto di fede, e non permise a nessuno di seguirlo, purché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratelli di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide un busto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo vedevano. Ma egli, cacciato tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e disse: salita a cuore, che significa fanciulla, io dico, alzate. E subito la fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti 12 anni. Essi furono presi dal grande stupore e raccomandò loro, con insistenza, che nessuno venisse a sapere.
Bene, allora vedete come sempre nelle nostre liturgie domenicali, e questo l'avete già sentito anche volte, anche, non solo da me, cioè che normalmente si riesce a trovare bene un collegamento tematico tra la prima e la terza. La prima lettura, che normalmente tratta dall'Antico Testamento, e la terza, il Vangelo. La seconda si fa fatica a inserirla nell'asse portante del tema, no? Perché il tema è la vittoria sulla la morte e la vittoria sulla morte, no? Cioè, e vedremo in particolare poi anche in questo bellissimo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, dove ci sono degli episodi uno un po' dentro l'altro, no? C'è quello di Gairo che va da Gesù e gli dice della figlioletta, mentre va nel, no? C'è questa donna emorroissa. Allora, intanto questo pezzo del Libro della Sapienza, che sono alcuni versetti molto densi, cioè, nel senso che poi la Bibbia per i cristiani è parola di uomini nella quale c'è la parola di Dio, e però questa parola di Dio certamente è presente in tutta la scrittura, in tutta la Bibbia, in alcuni versetti, in alcuni libri maggiormente noi sentiamo, e in altri c'è ma meno, no? Cioè, nel senso che per esempio pensate anche nella liturgia al Vangelo noi ci mettiamo in piedi, cantiamo l'alleluia e quindi perché sentiamo che i Vangeli, no, sono parole dove la densità di parola di Dio è il picco rispetto a tutte le altre letture, dove c'è pure, però non come i Vangeli. Allora, il Libro della Sapienza è un libro che non è entrato nel canone ebraico. Gli ebrei fissano i loro libri sacri intorno al 110 d.C., dopo la distruzione di Gerusalemme, no, eccetera, eccetera, e ecco, per esempio, il nostro Antico Testamento non corrisponde totalmente alla Bibbia ebraica. Perché? Perché gli ebrei intorno al 110 d.C. hanno mantenuto quei libri che erano stati scritti in ebraico e la Sapienza è stato scritto in greco. Allora, alcuni voi troverete, per esempio, che nel nostro Antico Testamento ci sono alcuni libri dell'Antico Testamento che vengono chiamati deuterocanonici, cioè che noi cristiani li abbiamo presi lo stesso, anche se erano scritti in greco. Gli ebrei non li hanno presi perché hanno tenuto solo quelli che erano scritti in ebraico. Lutero, quando farà un po' la sua riforma, prenderà il canone ebraico. Per cui, tanto piccola cosa, se voi avete una Bibbia protestante, che non è peccato avere una Bibbia protestante, ma se avete una Bibbia protestante in casa, andate a vedere, troverete tutto il Nuovo Testamento come noi. Nell'Antico Testamento non troverete i libri deuterocanonici, perché Lutero fece questa scelta. Attenzione, ricordate che anche questo, che noi, i cattolici, hanno stabilito il canone, cioè i libri che sono ritenuti ispirati, solo nel Concilio di Trento, quindi cioè in seguito alla riforma protestante, la Controriforma. Allora, questo come preambolo. Il libro della Sapienza è un libro scritto in greco, quindi lo dico anche perché ci dice anche più o meno il periodo storico in cui è stato scritto, cioè siamo intorno al secondo secolo avanti Cristo, cioè in un tempo in cui c'è l'ellenismo. C'era stato nel IV secolo avanti Cristo, che è stato il grande personaggio, no, che è stato un po' come una meteora, no, però che ha sconvolto tutto l'Oriente, Alessandro Magno, no? Quindi Alessandro Magno che distrugge, fa collassare l'impero persiano, conquista tutti questi altri regni, e subito dopo Alessandro Magno, che muore giovane, e in quella zona ci sono tutti i regni ellenistici, che sono il grande impero di Alessandro viene diviso nei suoi generali, per cui l'Egitto va ai Tolomei, per esempio, no? Di cui l'ultima Tolomea è stata quella che aveva il nasino simpatico secondo Asterix, cioè Cleopatra, e poi invece la Siria viene presa dai Seleucidi, un certo Seleucio Tolomeo, generale Seleucio, un altro. Allora, questo per dire come tutta questa zona viene conquistata, ma conquistata anche culturalmente. Culturalmente significa la cultura ellenistica, con anche tutta la religiosità che noi chiamiamo pagana, no? Che in qualche modo entra e con cui si confronta anche la comunità giudaica, il popolo di Israele. Per cui allora anche questo, alcune visioni ellenistiche, visioni che venivano dalla Persia, cioè dove per esempio nella Persia c'era questa religione zoroastrismo, che in qualche modo dove tutto si decide in cielo, nella lotta perenne tra il bene e il male, gli uomini sono in qualche modo, come dire, devono stare con questa lotta che si decide in cielo fra il bene e il male. Allora, quindi in qualche modo anche dire la morte, cioè poi dopo l'esperienza dell'uomo, la morte è sempre la stessa, no? L'amore, la vita, la morte, no? Il dolore, le malattie. E allora quindi dire, ecco, la morte viene dagli dèi, la morte in qualche modo, perché ci sono gli dèi del bene e gli dèi del male, quindi la morte, e quindi è qualcosa che ci vuoi fare, no? Con tutto. Allora, è forte che la comunità giudaica dice, un momento, intanto ce n'è solo un Dio, no? E dice, Dio non ha creato la morte. E non gode per la rovina dei viventi. Vedete, mentre, perché poi anche sempre la domanda, no, su, allora, sto male che noi viviamo, no? Cioè, allora ci ha mandato Dio, allora lui gode che noi stiamo male. Cioè, un Dio che, come si divertono, no? Sullo spettacolo, un po' come... Sì.
Allora, a scuola, un bambino ha delle fissini di rabbia e ne dice di tutti i colori, proprio di ogni cosa. Subito dopo... cade, allora la maestra dice, l'ho visto Gesù che si fa, mi sono incazzata, non ti permette di dire, non è vero, non è vero,
Ma questo lo dicono anche i preti, no? Lo dicono anche i preti, che questo ti è capitato perché eccetera eccetera. Un po', vedete, noi abbiamo quasi bisogno di trovare una ragione, cioè è quasi, anche se ci sta male, però arrivare a dire una ragione, che la colpa è di qualcuno, cioè, perché rimanere che la colpa non di chi è, per cui vedete, e qui, cioè, qui queste persone che credono nel Dio di Israele, questa comunità, perché poi anche qui non è solo uno che scrive, no? E uno scrive sicuramente, però c'è una comunità dietro. Questi che dicono: Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza e in esse non c'è veleno di morte. Che bello questo, no? Se andate a leggere con calma, adesso magari se avete un po' di tempo, con calma, proprio quasi come un romanzo, Genesi 1, vedrete che la creazione, il racconto della creazione in 7 giorni, vedrete che in quel racconto non c'è una negazione, non c'è un non. Ma è tutto in positivo, no? E poi c'è un tutto su, no? Tra l'altro quella frase che conclude ogni giorno, no? In cui viene resa con "e Dio vide che era cosa buona", no? In ebraico sono due paroline. In ebraico c'è scritto "chi tov", no? Cioè "che bello". Tov significa buono, ma significa anche bello. Tra l'altro non è soltanto buono, ma bello, cioè noi gustiamo una cosa bella, no? Che apre la vita, che apre, no? E quando Dio crea l'uomo, vide che era cosa, che era molto bella. Allora, ecco, no? Cioè, come dire, vedete, non ci viene detto tutto, ma come dire, allora ci dico, un momento, una cosa la dobbiamo fissare, che il Dio che conosciamo, di cui abbiamo fatto esperienza, no, non gode della rovina dei greci, e che le creature del mondo sono portatrici di salvezza. Che bello questo anche, no? Vedete, cioè, il fatto che, per dire, questo paganesimo di cui parlava Antonella, che ci portiamo dentro, io lo vedevo anche per esempio nella tradizione, per esempio, di Sant'Anna, non Sant'Anna, ma la tradizione che nelle chiese di Sant'Anna in generale le partorienti, coloro che hanno partorito, portano i loro bambini o vanno ancora col bambino nel grembo per la benedizione, no? Allora io, prima di fare questa benedizione, perché celebravo a Bari in una chiesa di Sant'Anna, alla fine c'era la benedizione, non potevi fare una catechesi, no? Cioè, però provavo a dire due cose. Attenzione, noi non stiamo benedicendo i bambini nel senso che loro hanno bisogno, loro sono già una benedizione, un bambino è già una benedizione, no? Allora noi benediciamo Dio, ringraziamo Dio per la vita di un bambino, perché c'è. Allora, come dire, poter cogliere, no, anche nella complessità delle vicende che attraversiamo, non tutto è lineare nella nostra vita, non tutto è lineare, no? Però, come dire, di fondo, cioè quando c'è una vita, c'è una benedizione. C'è una benedizione. Cioè, per dire, io lo dico sempre anche ai preti. Quest'anno in una diocesi ho letto la Genesi, il ciclo dei patriarchi, no? Cioè, allora li faccio sempre notare quando arriviamo alle vicende di Ismaele, no? Che Ismaele nasce dalla paura, non nasce dall'amore. Ismaele, ricordate il figlio che Abramo avrà con la schiava Agar, nasce perché la moglie Sara, che non riuscivano ad avere figli, gli dice: "Senti, forse abbiamo capito male Dio, cioè dobbiamo dargli una mano. Dio ce l'ha promesso, questo figlio non arriva, diamogli una mano. Qua c'è la mia schiava, unisciti a lei, dato che la schiava è mia, suo figlio sarà mio". E abbiamo completato la promessa, risolto la promessa. Poi le cose si complicano perché Agar avrà un figlio, soltanto che poi per voi donne, noi non lo sapremo mai, però avere un figlio è una cosa, no? Per cui la schiava, dato che lei aveva il figlio, Sara, la padrona, non contò più tanto come, no? Perché giustamente aveva avuto il figlio per il padrone. Per cui Sara disse ad Abramo, cacciala, l'offesa fatta a me ricada su cacciala. E Abramo da gran signore disse, è nelle tue mani, fai quello che vuoi. E questa qui viene cacciata, poi il signore, eccetera, eccetera. Allora io dico sempre, se loro Sara e Abramo si fossero fidati di Dio, Ismaele non sarebbe nato, no? Ma nel momento in cui c'è, Dio lo benedice. Dio lo benedice, no? Quindi questo è Bibbia, questo è Antico Testamento, uno dice l'Antico Testamento, molto più avanti di tanti cristiani e preti, molto più avanti. Mi ha fatto, va bene, perché sto registrando, quindi devo stare attento a quello che dico. E allora, questo per dire, che bella parola, no? Questa qui che dice che le creature del mondo sono portatrici di salvezza. Tutte, cioè infatti ha creato tutte le cose perché esistano, perché vengano alla vita e c'è una parola di bene. E in esse non c'è veleno di morte. E vedete, poi è molto bello, no? Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, cioè serve per, cos'è? Per la vita e quando è integra, no? Anche noi, le malattie, e quando cominciamo ad esserci problematiche che in qualche modo disgregano la nostra esistenza, no? Il Signore l'ha creato per l'integrità, per la vita. E per l'invidia del divisore la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Interessante che qui viene visto come un motore di morte quello che è la potenza dell'invidia, no? Una delle grandi malattie relazionali, è una delle grandi malattie relazionali, di cui tutti quanti più o meno siamo sofferenza, cioè è difficile ammettere di essere invidiosi, cioè normalmente uno perché ammettere di essere invidiosi significa ammettere di sentirsi mancanti rispetto agli altri, no? Perché poi l'invidia è star bene per un bene o che l'altro è o ha e che tu non hai, no? E allora il bene dell'altro diventa motivo, no, di sofferenza, e questa è una malattia, come noi siamo malati fisicamente, siamo malati psicologicamente, siamo malati spiritualmente, per cui dobbiamo assumerla come malattia, non come colpa, e lavorare perché vedete, è interessante, non invidia, viene dal divisore. Qui il diavolo, sapete, la parola diavolo in greco significa colui che divide, e il male divide, no? Perché ci mette gli uni contro gli altri, quindi colui che vuole dividerci ci divide con il motore potente dell'invidia, che normalmente, vedete, ci affetta verso persone di nostro pari grado. Non siamo invidiosi, non so, di Bill Gates, no? Cioè, perché lo dice, no, non siamo invidiosi, come no? Ovviamente un prete non è invidioso del Papa, un prete è invidioso del suo pari grado, cioè, no? Di quello lì che dice, quello è diventato vescovo, ma io sono meglio di lui, eccetera. Quindi sono coloro che ci sono, che sono quelli con cui ci confrontiamo, e l'invidia, no? È questa malattia che ci fa allontanare dall'altro, no? E attenzione, l'invidia porta alla morte, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo, no? Cioè un po' perché, proprio perché l'altro, quello che altro ha, tu non puoi averlo, Allora di che cosa puoi godere? Che l'altro in qualche modo possa perdere quello che ha e diventare come te. No? Quindi l'invidia è omicida. L'invidia è omicida fondamentalmente. Ed è una malattia. Allora è interessante che nel Vangelo, è bello questo Vangelo perché ci sono donne impure. C'è questa ragazzina morta, che sta per morire, quando arriverà Gesù è morta ed è impura. Se vedete gli ebrei non toccavano i cadaveri, cioè chi aveva a che fare con i cadaveri era considerato un impuro. Ancora noi, cioè, ho sempre raccontato quell'episodio in cui ero a casa di amici, c'era una signora che non conoscevo e allora parlando così ho detto: ma signora, cosa fa lei nella vita? E lei mi dice: ma io lavoro nell'azienda di famiglia, ci occupiamo di legnami. Dico: cosa? E lei quel facciamo bare ha abbassato la voce, ovviamente, perché sai, quando dice facciamo bare subito non si tocca, cioè, eccetera, perché chi ha a che fare con, no, viene considerato un po' così, no? Allora, interessante, quindi una donna, una giovane donna che muore, e all'inizio del brano un'altra donna impura, che perde sangue. E ecco, no? Cioè, l'idea qual era? Intanto nell'antichità c'era l'idea che uno si perde sangue e muore, quindi nel sangue è la vita. Quindi tu sei vivo ma stai perdendo sangue e quindi sei morto, sei vivo e sei morto, quindi sei corrotto, no? E allora questa donna non poteva toccare, infatti notate, no? Cioè lei, molto bella anche il Vangelo di Marco, tutti i Vangeli sono belli, ciascuno ha la sua caratteristica, Marco è il più piccolo e anche nella narrazione è molto lapidario, no? Vedete, ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici. Tra l'altro è interessante che in greco medico è soter, no? Cioè, quindi salvatore. Quindi, come dire, lei aveva cercato tante promesse di salvezza, si era rivolto a chi le diceva, no? E spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi peggiorando la situazione.
Disperata.
Udito parlare di Gesù, vedete, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello, no? Ricordate, Giovanni e Yolanda l'hanno visto a Magdala, c'è questo posto dove ci sono gli scavi della città di Magdala, c'è una cripta che hanno fatto in una grande chiesa dove un pittore cileno ha dipinto questa scena, magari se Giovanni c'ha la foto ve la fa vedere, da un punto di vista inconsueto, cioè dal punto di vista dei piedi, quindi dove ci sono questi piedi, si riconosce il piede di Gesù, piedi degli altri, della folla, e una mano che per terra, no, va a toccare, no, il mantello di Gesù. E in questa lei ha sentito parlare di Gesù e si avvicina con questa speranza: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. E quindi questa donna che rischia, no? Cioè, tra l'altro, se fosse stata scoperta sarebbe stata cacciata a malo modo, perché una donna impura, cioè come dire, l'impurità viene trasmessa, cioè quando si va a Gerusalemme e si incontrano per esempio gli ebrei ortodossi tutti bardati e vestiti, loro non possono toccarvi, perché toccarmi anche toccare, perché noi siamo goim, siamo pagani, per cui loro toccandoci prenderebbero l'impurità. E allora quindi c'è tutto questo rischio, no? E questo tocco che no, dice subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò dalla folla dicendo: attenzione, lei tocca e ne sente guarigione. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E, attenzione, è interessante, poi torno su questo, l'impurità trasmette impurità, con Gesù no. Non solo non passa l'impurità, ma le viene salvezza. Nella concezione ebraica c'è una sola cosa che se viene toccata dall'impurità non dà impurità, non trasmette impurità, ma anzi viene, era l'altare del Tempio. L'altare del Tempio di Gerusalemme, no? Era l'unica cosa che toccandolo si riceveva. L'altare era, simboleggiava la presenza di Dio e la presenza di quell'incontro che tu attraverso, no, la preghiera, il sacrificio facevi con lui. Ed è interessante che poi la cosa si ripeterà nell'episodio successivo, cioè anche qui Gesù tocca una donna nell'impurità, un cadavere di donna, e le porta a salvezza. Ed è anche interessante, nella prima scena è lui che viene toccato, nella seconda scena è lui che tocca. Da una parte c'è un'umanità impura, cioè che lo cerca, lo tocca con speranza e ne riceve salvezza, e dall'altra parte è lui che cerca questa umanità impura, no? Impura nel senso di, attenzione, quando si dice impura si dice in questa condizione di disgregazione. La purezza non è un senso morale, da noi tante volte, no, in una certa visione, una certa religiosità molto moralista, si dice la purezza, soprattutto voi donne, la purezza. No, quando sto parlando di umanità impura, nel secondo la Bibbia si dice un'umanità in una condizione di disgregazione, cioè una vita spaccata. Quindi non è un giudizio morale, è una condizione esistenziale che Gesù accoglie e cerca. Accoglie e cerca per dar vita. Poi quello, infatti, quando lui viene toccato, si ferma e dice: chi mi ha toccato? No, tanto che i discepoli da una parte dicono: ma scusa, dice, tu vedi la folla che ti si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Cioè, non altro non dice Gesù, cioè questi ti stanno addosso, tutti ti stanno a toccare, no? Però c'è tocco e tocco. È interessante, no? Perché lui percepisce, cioè, un tocco e un tocco. Si può toccare Gesù in tanti modi, no? Cioè, lo si può utilizzare in tanti modi Gesù. E anche c'è gente che si è fatta i soldi, c'è gente che con Gesù ha fatto fortune politiche, no? Eccetera, eccetera. Però lui percepisce con che intenzione lo si tocca, no? E quindi poi è anche molto bella questa l'ultima scena dove Gesù la prende per mano, è lui che la prende per mano, no? Che da una parte caccia fuori, quando giunsero alla casa del capo della sinagoga e li vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte, entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta ma dorme. E lo deridevano. Interessante, no? Nel primo episodio non lo capisco, dico: ma Gesù, cioè, chi ti ha toccato? Tutti ti toccano, no? Cioè, E qui invece lui dice: la morte non è l'ultima parola. Ma stai a dire, cioè, no. Interessante, no? Che c'è, gli ostacoli sono gli altri, cioè folle e persone che dicono: ma che stai a dire? Cioè, e loro, e lui dice: prese con sé il padre e la madre, entrò dove era la bambina, prese la mano della bambina, le disse: Talita cum, prende la mano, no? Che significa fanciulla, io ti dico alza. Quindi è bello, no? Queste figure femminili che tante volte nella Bibbia rappresentano l'umanità, quindi nella morte che portiamo, quindi tutti quanti, in un modo o in un altro, e che il tocco e l'incontro con Gesù provocano incontri di vita.